Ciao. Il grande momento è arrivato. Poco più di un mese fa ti avevo avvisato che qualcosa di bello era dietro il nostro angolo, ma che non volevo scendere in particolari per questioni di scaramanzia. Beh, pare che ormai la cosa sia andata in porto e che davvero, davvero, dal 12 ottobre in tutte le librerie potrai trovare Il Re degli Dèi, il libro che è nato da una costola del tuo podcast preferito. Spelling Kupfer mi ha proposto questo progetto, ho accettato con entusiasmo, ci ho lavorato a lungo ed eccolo qua. Come sai, questo podcast ha una durata di circa 20 minuti. Ho scelto questo formato perché, secondo me, è un tempo sufficiente per non annoiare l'ascoltatore. Tale scelta comporta, in sede di redazione, la necessità di tagliare o ridurre descrizioni di eventi o luoghi. Ciò non è accaduto nei capitoli di questo libro, nei quali ho potuto approfondire alcuni temi ed aggiungere particolari. Ecco, puoi vederlo come una versione estesa. Se ti va, il libro è già in prevendita nelle librerie online come Amazon e naturalmente dal 12 ottobre lo trovi in tutte le librerie. Trovi il link nella descrizione di questo episodio. Se tutto questo è successo è stato anche grazie a te, per cui grazie. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 88. Chirone, il saggio centauro. La figura di Chirone è di prima grandezza nella mitologia greca, pur rimanendo spesso ai margini delle grandi storie di dei e di eroi. È conosciuto per essere la creatura più saggia mai esistita, insegnante meticoloso e formidabile dei più grandi eroi dell'antichità: Achille, Asclepio, Atteone, Enea, Eracle, Giasone, Peleo, Teseo e, secondo alcuni, anche lo stesso dio Dioniso. Lo abbiamo incontrato in diversi episodi come motore della soluzione di una intricata vicenda o di supporto a questa o a quell'altra occasione. È arrivato il momento di parlare un po' di lui. Chirone è un centauro, dunque una creatura ibrida, essere umano dalla testa a tutto il torso e meraviglioso cavallo dalla cinta in giù. I centauri sono creature impulsive, passionali, e non riescono a governare le proprie emozioni. Chirone, al contrario, è pacato e riflessivo, e il suo senno è tenuto in gran conto persino dagli dèi, come ben sa Apollo, che più di una volta si è affidato al suo giudizio. I centauri arrivano a nascere in un modo particolare. Issione, che ora giace continuamente fustigato nel Tartaro, è figlio di Flegia, re dei Lapiti. Come forse ricorderai, Flegia è una figura collerica e sacrilega. È padre di Coronide, la bella principessa che concepisce con Apollo Asclepio, il semidio maestro nell'arte medica. Beh, da Flegia, Issione eredita questa vena di nefasta crudeltà che lo porta a commettere un'azione inaudita. Intende sposare Dia, figlia di re Ioneo. Si rifiuta però di pagare quanto promesso in doni per avere la mano della bella sposa, per cui re Ioneo gli ruba dei cavalli. E Sione si mostra magnanimo e pare non prendersela. Anzi, invita il suocero per dei festeggiamenti. In realtà gli prepara una trappola mortale. Fa scavare una buca profonda e la fa riempire di braci ardenti. Ioneo ci cade dentro, incontrando una morte terribile. Issione è il primo nella storia greca ad uccidere volontariamente un parente. Cade nella follia e nessuno in terra o in cielo lo vuole purificare. Incredibile ma vero, Zeus stesso acconsente a lavare via questa colpa e a restituirgli il senno. Ancor più inaspettatamente lo accoglie all'Olimpo a banchettare con gli dèi e gli dona pure l'immortalità. Qui Issione, che si è gonfiato come un pavone altero, si considera ormai un pari degli dèi ed è così impudente da gettare continui sguardi maliziosi all'indirizzo di Era, la sposa di Zeus. La avvicina dopo cena, cercando di sedurla. Le parla dolcemente e prova a farla sua, facendo leva sul vendicarsi degli innumerevoli tradimenti del marito. Secondo Issione, infatti, quale donna non vorrebbe far pagare al marito un tradimento, tradendolo ella stessa? Era corre a denunciare l'importuno atteggiamento di Issione nei suoi confronti, e anche in quelli di Zeus, che è stato suo benefattore e lo ha ospitato nel suo palazzo. Ma Zeus, che tutto vede, aveva già ben compreso le vere intenzioni di Sione. Sorridendo, con la sola forza del pensiero, dà a una nuvola la forma di Era, una copia perfetta della propria sposa, e le dà vita. Il suo nome è Nefele. Con questa eterea immagine di Era, Issione si ritira in una stanza e riesce nel proprio intento, arrivando a soddisfare il proprio piacere. Spostando le cortine del letto, giunge un irato Zeus che coglie gli amanti sul fatto. Il suo sguardo è terribile. Ordina a Hermes di prendere con sé Issione e di fustigarlo fino a che non abbia pronunciato «I benefattori devono essere onorati». La condanna finale lo vede nel Tartaro, fissato ad una ruota che gira senza sosta. Solo quando Orfeo, nel buio profondo dell'Ade, canta per ottenere il rilascio della sua amata sposa Euridice, solo in quel momento, per l'effetto della voce dell'incredibile poeta, pare che quella ruota del supplizio si sia fermata per qualche secondo. Issione, che commette azioni terribili come l'uccisione del suocero ed è irriconoscente verso chi gli ha fatto del bene, con Nefele ha concepito un figlio. Questo è un essere biforme di nome Centauro. Egli si accoppia con le giumente sul monte Pelio. Si narra sia questa l'origine dei centauri: corpo di cavallo con attaccato un tronco umano al posto del collo e del muso. Qualcuno dice che di questa discendenza faccia parte anche Chirone, ma non è così. I nipoti di Issione sono degli esseri umorali e incontenibili nelle passioni, come ti dicevo. Chirone è di un'altra pasta. La bellissima e aggraziata Filira, figlia di Oceano e Teti, divinità delle acque, cade nell'occhio di Crono, il re titano dai pensieri tortuosi. Crono è una divinità preolimpica ed è il padre di Zeus in persona. La sua sposa è Rea, sua sorella, con la quale governa il mondo in maniera inflessibile ma giusta, tanto che la sua viene definita età dell'oro. Di Crono si è lungo parlato diversi episodi fa. Se hai la curiosità di conoscere un po' meglio questa figura, ti aspetto in quelle puntate. Torniamo a Crono che, vista la bella Filira, la vuole far sua. L'oceanina, che non ha alcuna intenzione di giacere col grande titano, fugge via, si nasconde, corre di nuovo, ma nulla. Crono le sta sempre alle calcagna. Come ultimo tentativo, muta in bianca giumenta, cercando di dissimulare così la propria presenza nelle ampie praterie. Crono non ci casca. E, trasformatosi anch'egli in un maestoso stallone, si unisce a Filira. Da questa unione nasce proprio Chirone, mezzo uomo e mezzo cavallo, che eredita i modi misurati della madre e la profondità del pensiero del padre. In un'altra versione, Crono riesce a giacere con Filira nella sua forma normale, scoperto al culmine dell'amplesso dalla sposa Rea. Temendo l'ira della consorte, se la batte prendendo la forma di un cavallo. Anche Filira fugge via sui monti, dove dà alla luce Chirone. Inorridita dalla forma ibrida del neonato, lo abbandona dileguandosi. Il piccolo è solo, in quanto anche Crono è ritornato alle sue faccende. Questo figlio divino ha il dono dell'immortalità. Chirone utilizza al meglio questo dono, studiando e approfondendo, indagando ed apprendendo quanto più possibile di arti e scienze. I suoi insegnanti e amici sono diversi dei. Apollo, ad esempio, lo istruisce al tiro con l'arco, e il centauro diviene presto il più sapiente e saggio tra le creature che calpestano la terra. Insegna agli uomini la pratica della venerazione agli dèi, l'inviolabilità del giuramento e le leggi, la musica, l'agricoltura, la guerra e la caccia, l'astrologia, le scienze e soprattutto la medicina e la chirurgia, arti queste ultime nelle quali Chirone eccelle. Il suo nome significa colui che è abile con le mani, segno di una destrezza in ogni campo. Simile a questo significato è chirurgo, ovvero colui che lavora con le mani. Sul monte Pelio, Chirone sposa la bella ninfa Cariclo, che gli dona diversi figli. La più famosa di questi è Ociroe, una bella giovane col dono della divinazione. Gli dèi vengono spesso a chiedere un suo consiglio. Diviene insegnante di eroi grandissimi come Giasone, Achille, Asclepio, protettore di Peleo e amico di Eracle. A Peleo dà ottimi consigli riguardo al, chiamiamolo, corteggiamento di Teti, che diverrà sua sposa. Lo difende da dei centauri ubriachi che lo vogliono uccidere. Ospita il suo favoloso matrimonio, cui intervengono tutti gli dèi, esclusa Eris, la dea della discordia, che farà rotolare sul tavolo la mena dorata con sopra inciso alla più bella, dando il via a una serie di eventi che porteranno alla guerra di Troia. Chirone infine si prende cura del piccolo Achille, prima di diventarne l'insegnante, sostituendogli un tallone, facendolo così diventare il famoso Achille Pie Veloce. Nutre il piccolo con midollo di leone e di cinghiale selvatico e grasso dorso, per farlo crescere coraggioso e forte. Secondo altri, il cibo principale di Achille invece è miele e midollo di cerbiatto, per acquisire agilità e velocità. Con Eracle ha un buon rapporto, tanto che in una pausa, prima di recarsi a dare la caccia ad una preda impossibile, il cinghiale di Rimanto, una delle sue 12 fatiche, l'eroe degli eroi si ferma a festeggiare con il vecchio amico. Sono ospiti di un centauro amico comune di nome Folo. Costui è figlio di Sileno e di una ninfa dei boschi. Folo cucina la carne solo per Eracle, in quanto i centauri gradiscono la carne cruda. Questi intingoli stuzzicano il palato di Eracle, che chiede che gli venga portato del vino per completare la gioia di quell'incontro. Folo nicchia sulla bevanda. Egli sa di cosa sono capaci dei centauri ubriachi in libertà. Eracle insiste e Folo toglie il tappo ad un primo orcio. Non appena il profumo del vino arriva alle nari dei centauri, si scatena la confusione. Tutti assaltano la grotta di Folo per trovare quell'aromatica bevanda. Il povero centauro, spaventato dalla imponente massa di suoi simili che affollano l'entrata della sua grotta, riesce a fuggire via. I centauri, che il vino ha reso incontenibili, si avventano verso Eracle con l'intenzione di ucciderlo. Per nulla intimorito, Eracle respinge l'attacco dei primi due assalitori, Ancio ed Angrio, con un lancio di carboni infuocati. Poi, con arco e frecce, riesce a sostenere l'attacco di quelle creature impazzite. Nefele, che guarda i propri figli, manda della pioggia che spegne i fuochi e scioglie il fango, rendendo scivoloso il terreno, e bagna anche l'arco dell'eroe, facendogli perdere la rinomata precisione nel lancio. Ed è così che malauguratamente un dardo trapassa un braccio di Elato e si conficca vibrando nel ginocchio di Chirone. Come ben sai, le frecce particolari di Eracle sono state intinte nella nera bile dell'idra di Lerna. Queste frecce uccidono chiunque anche al solo sfiorarle. Eracle, angosciato, si china sul vecchio amico ed estrae la freccia. Chirone stesso gli porge dei farmaci per medicare la ferita, ma a nulla valgono contro il mortale veleno. Chirone si ritira, ululando per il dolore, nel fondo della sua grotta, per morire in pace. Egli tuttavia non può spirare, in quanto immortale. Prometeo gli propone di rinunciare alla immortalità, scambiandola con la sua mortalità, ed avere finalmente pace. Zeus accoglie questo desiderio e Chirone può finalmente chiudere gli occhi per sempre. I centauri fuggono in varie direzioni, alcuni a Folo e con Eurizione, altri con Nesso vicino al fiume Eveno, altri in Sicilia, dove le sirene quasi li sterminano. Poseidone accoglie i superstiti ad Eleusi e li nasconde su una montagna. Il centauro amico di Eracle, Folo, mentre dà sepoltura ai suoi compagni, estrae da un cadavere una delle frecce di Eracle e la guarda incuriosito. «Come è mai possibile?» si chiede. «Che dei centauri così robusti possano essere morti per una semplice scalfittura?» Ed ecco che quella freccia gli scivola dalle mani e gli ferisce un piede, uccidendolo all'istante. Eracle, che era ripartito alla caccia del cinghiale di Erimanto, alla notizia della morte dell'amico, ritorna a Folo e per seppellirlo con grande pompa. Zeus, cui Chirone è particolarmente caro, lo porta nel cielo, dando origine alla costellazione del Centauro, donandogli nuovamente, in questo modo, l'immortalità. Il nome di Chirone viene oggi utilizzato per associazioni ed imprese che si preoccupano di sostegno e di formazione, come a nobilitare un'azione votata al portare beneficio agli altri. Chi ne ha letto in modo spregiudicato la figura è stato Niccolò Machiavelli, nel suo capolavoro, per spiegare come deve essere il principe ideale. Chi governa deve mantenere in sé una doppia natura, bestiale e umana. In caso di necessità, il principe deve poter far conto sulla bestia che è dentro di lui. Sarà anche come scrive Machiavelli, ma di Chirone mi piace pensare che rimanga soprattutto l'impronta profonda di mitezza e di studio, di curiosità e di supporto, di rettitudine e di probità. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.